Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati a tutte e a tutti, siamo su Il Megafono, una trasmissione settimanale della redazione Lotta Continua, e oggi dedichiamo questa giornata alla Palestina. Con noi c'è Stefania, una compagna, una militante internazionalista che è stata arrestata nei giorni scorsi in Israele e subito estradata in Italia. Beh, benvenuta Stefania, grazie per essere con noi, e la prima domanda che ti rivolgiamo è: che cosa è successo?
Grazie a voi e salve a tutte e a tutti. Dunque, io mi trovavo in Palestina, nella zona di Betlemme, per l'esattezza del campo profughi di Deisha, Palestina, la Palestina occupata, dove vivevo in casa con un'anziana signora di 75 anni, una capofamiglia. Mi trovavo in Palestina per una serie di progetti di solidarietà con l'Unione dei Comitati delle Donne, l'Unione dei Comitati della Salute, e avevo anche una collaborazione con l'Università di Nablus. Ieri, verso le 4 di notte, una notte tra ieri e l'altro ieri, sono presentati nel campo profughi i soldati dell'esercito di occupazione israeliano con 4 jeep. E sono entrati prima nelle case circostanti che appartenevano ad altri membri della famiglia, chiedendo loro dove era nascosto il terrorista che loro stavano cercando. Per ultimo sono entrati in casa dove vivevo io, si è scoperto che il terrorista che cercavano ero io. Sono entrati, erano 4 jeep, quindi per un totale di 28 soldati. Diciamo 5-6 hanno aspettato fuori nel cortile, e gli altri comunque bene o male sono entrati, si sono distribuiti in tutta la casa, sono entrati nella stanza dove comunque dormivo, e c'era solo una soldatessa, mi hanno tirato giù dal letto, mi hanno chiesto di vestirmi e di seguirli per motivi di sicurezza, che ero in arresto. E quindi vabbè, la soldatessa è rimasta mentre io mi cambiavo, e a quel punto io ho deciso insomma di oppormi all'arresto, fisicamente sono fatto resistenza passiva, e la soldatessa mi ha buttato in terra, mi ha storto il braccio, mi ha sbloccato una spalla, praticamente mi ha messo il ginocchio sulla schiena. E poi sono accorto in suo aiuto altri 4-5 soldati che mi hanno trascinato per tutta la casa. E poi quando eravamo fuori nel cortile mi hanno preso di peso, mi hanno incappucciato, mi hanno portato via. E mentre mi portavano via, altre 4 jeep sono entrate nel campo e hanno, insomma, con dei soldati che hanno ammazzato un ragazzo di 14 anni che era il nostro vicino. Io poi sono stata bendata e ammanettata con delle fascette di plastica, mi hanno buttato in una jeep e mi hanno portato un centro di interrogatori, che è, diciamo, preventivo alla detenzione vera e propria. Ero già diciamo in arresto, sempre bendata e con le fascette, le mani mi hanno fatto delle domande riguardanti il mio stato di salute. E poi mi hanno cominciato a urlare che ero una terrorista, che ero in stato di arresto, che i miei amici erano terroristi, mi hanno dato dei calci nelle gambe, mi hanno insomma interpellato con tutti gli epiteti peggiori. Poi mi hanno lasciato in una stanza sempre con 4-5 soldati che mi insultavano e aspettando comunicazioni. Insomma, fino a quel momento in realtà ero detenuta in arresto con l'accusa di terrorismo. E poi in realtà ci sono consultati, penso, non so se sia intervenuto il consolato italiano o se siano comunque consultati tra di loro. Mi hanno sempre da bendata e con le manette mi hanno rimesso su un altro mezzo. e ho scoperto dopo che stavo mandando l'ufficio immigrazione in Israele, e lì mi hanno sbendato, mi hanno tolto le manette e mi è stato notificato un decreto di deportation issue. E mi è stato detto che se accettavo mi avrebbero messo sul primo aereo disponibile, se non se invece avessi fatto opposizione sarei stata, diciamo, loro detenuta nelle carceri, però per immigrati illegali, tra i detenuti comuni, diciamo, perché in quel momento risultavo clandestina. Fino a quel momento non ho potuto parlare con nessuno del consolato e i soldati avevano il mio giubbotto e il mio telefono. Telefono che si sono tenuti, diciamo, fino alla fine. E poi in quel momento ho potuto parlare con una persona del consolato che mi ha consigliato di accettare l'ordine di deportazione, anche se si sono offerti comunque di offrirmi assistenza legale. A quel punto, dopo aver firmato l'ordine di deportazione, perché, diciamo, mi sarebbe aspettato una specie di CPT con detenuti comuni, non era, diciamo, quello che avevo intenzione di sostenere. E mi hanno portato poi nei pressi dell'aeroporto di Tel Aviv, dove hanno una specie di delle piccole prigioni per immigrati, e sono stata in cella in questo CPT per 5 ore. E poi hanno aperto la cella e è arrivato il capo del Mossad tentando di farmi delle domande sempre relative alla sicurezza, ma a quel punto io ho detto che non rispondevo a nessuna domanda visto che ero in un procedimento amministrativo. Lui mi ha detto: noi la seguiamo da maggio, sappiamo che lei è una terrorista che ha provocato tanti danni a Israele, l'unica cosa è ora se ne vada e non torni mai più. E poi mi hanno trattenuto il passaporto, il telefono e il giubbotto, che mi hanno ridato soltanto all'imbocco praticamente dell'aereo. Il mio passaporto è stato consegnato al comandante del volo, in quanto ero una persona formalmente espulsa. E una volta arrivata in Italia mi è venuto a prendere un poliziotto della frontiera, ma italiano, molto gentile, che ha semplicemente registrato il fatto che ero tornata in Italia.
Allora, Stefania, noi volevamo... No, continua, sì. Termina il tuo ragionamento.
No, dicevo, questo poliziotto mi ha detto che non c'erano accuse a mio carico in Italia, però, diciamo, il dirigente dell'ufficio immigrazione israeliano ha detto che faccio opposizione a questo decreto di espulsione, che cosa che posso fare? Posso fare appello, no? Loro apriranno un file, una richiesta di rogatoria internazionale per terrorismo. Ecco, questo è quanto.
Ecco, tu prima ci parlavi dell'incursione dell'esercito israeliano e l'uccisione di un ragazzo. Ci puoi dire di più?
Sì, praticamente mentre mi portavano via, io ero incappucciata, e diciamo i ragazzini, gli adolescenti del campo hanno cominciato a tirare le pietre contro le jeep, pietre, piccole bombette, e dalle altre 4 jeep un soldato ha tirato fuori il fucile, ha mirato la testa e ha ammazzato il nostro vicino, che era un ragazzo bambino di 14 anni.
Senti Stefania, qual è la condizione dei palestinesi in Israele? In questi mesi avrei avuto modo di toccare con mano la situazione. Noi sappiamo di uno sciopero della fame di detenuti politici nelle carceri israeliane, ma ci vuoi parlare di cosa sta succedendo in Palestina?
Sì, in realtà, appunto, quello che ho vissuto io è quello che vive il popolo palestinese quotidianamente. Come sapete, diciamo, la Cisgiordania è sotto controllo militare dell'esercito israeliano. Nonostante formalmente ci sia il governo palestinese, l'autorità nazionale palestinese e la sua relativa sicurezza, security e esercito, in realtà l'esercito israeliano è quello deputato alla repressione che avviene pressoché quotidianamente, sono cambiate anche le regole di ingaggio, nel senso che prima i soldati, quando entravano per arrestare qualcuno, dovevano valutare il livello di pericolo, e se si trattava, diciamo, di sassaioli e vigne, loro miravano agli arti. Ora invece sono cambiate le regole di ingaggio, per cui mirano direttamente la testa, torace e addome, chiunque sia. Siccome i ragazzini sono imputabili già da 12 anni, quindi loro stanno ammazzando generazioni intere. Chi non viene ammazzato viene comunque mandato in galera con la detenzione amministrativa spesso, soprattutto se appartiene all'organizzazione di sinistra, l'FPLP, o diciamo a formazioni che praticano la resistenza o che comunque politicamente si dichiarano contro lo Stato di Israele. Quindi insomma viene praticata la detenzione amministrativa, che significa entrare in carcere senza che venga notificata nessuna accusa, per 6 mesi, rinnovabili per altre 4 volte. E quindi in realtà la situazione è questa. A livello economico, essendo un paese a economia dipendente, c'è una crisi profonda, ovviamente. I salari dei dipendenti pubblici vengono pagati corrisposti al 70% e non sempre tutti i mesi. I prezzi dei beni di consumo sono aumentati in maniera esponenziale. Chiunque abbia un lavoro, diciamo, nel settore pubblico deve dotarsi di un secondo lavoro. Quindi spesso capita che i docenti facciano i tassisti, lavorino nei ristoranti, e quindi ho docenti o addetti alla pubblica amministrazione. Questo è il grosso bacino. Quindi è per i giovani, nonostante ci sia un altissimo tasso di laureati, non viene nessuno sbocco lavorativo, se non poi nelle ONG, in situazioni comunque finanziate dall'esterno. E questo per quanto riguarda appunto la West Bank. Gaza è un'entità a sé, ma più o meno, diciamo, la situazione speculare, con delle differenze di classe molto più acuite. Esiste una borghesia nazionale parassitaria in entrambi i settori, esistono i plurimiliardari palestinesi e il resto della popolazione che praticamente sopravvive.
Ecco, tu ci hai parlato di un carcere preventivo di 24 mesi.
Praticamente sì. Corrisponderebbe alla nostra detenzione preventiva, però sì. È un articolo che risale al mandato britannico, in cui per motivi di sicurezza, legislazione straordinaria, la solita solfa, per motivi di sicurezza non viene istruito il processo, non viene nemmeno notificata l'accusa, nemmeno all'avvocato. I servizi segreti dichiarano di possedere un file sull'imputato il giorno del processo, quindi non viene nemmeno istruito il processo. Ed è una norma che è stata per esempio applicata da Margaret Thatcher nei confronti della resistenza irlandese, nei tempi in cui l'AIRA era molto, molto forte. Quindi ci sono comunque analogie negli imperialismi.
Senti Stefania, noi prima ci soffermavamo sullo sciopero della fame dei detenuti politici palestinesi. Sono migliaia i detenuti politici palestinesi e credo che siano costretti a vivere, si fa per dire, se questa poi possiamo definirla vita, in carceri sovraffollate dove anche i più elementari diritti civili diritti umani vengono completamente annullati. Ci puoi parlare dello sciopero in corso nelle carceri palestinesi?
Sì, appunto, lo sciopero lo sciopero della fame è l'arma, l'unica arma che hanno i detenuti per porre la questione carceraria, diciamo, all'ordine del giorno, e fondamentalmente è contro questo utilizzo il mondo della administrative detention, della detenzione amministrativa. In più tieni conto appunto che il tasso di arresti è altissimo, cioè ogni giorno vengono arrestate 20 persone in più. Quindi stiamo parlando assolutamente di carceri sovraffollate, con soprusi quotidiani, i detenuti vengono picchiati o ci sono incursioni nelle celle, viene spaccato loro il materiale, questi in genere non gli hanno fornito le coperte per la notte. Quindi diciamo, nello sciopero della fame vi sono una serie di richieste, alcune pratiche, altre più globali, come la fine della detenzione amministrativa. Ci sono persone veramente che poi alla fine questi rinnovi, di rinnovo e rinnovo, si sono fatti 16-20 anni senza passare nemmeno da un processo farsa, come Ahmed Katamesh, come il compagno insomma che della cui famiglia ero ospite, che giusto appunto oggi si è visto rinnovare per altri 6 mesi la detenzione amministrativa. Un giornalista, per cui era l'unico accolto a fare controinformazione, ed è stato uno dei protagonisti dello sciopero della fame di ottobre, anche perché comunque le sue condizioni di salute non erano delle migliori, anche l'accesso alle cure è veramente difficile. Poche settimane fa è morto un detenuto che aveva un cancro da tantissimo tempo, un cancro devastante, praticamente l'hanno tenuto in prigione fino all'ultima settimana di vita, e dopo la sua morte i sionisti hanno detenuto il suo corpo.
Noi ti volevamo rivolgere due domande, Stefania, per chiudere questa intervista. La prima domanda è un'opinione, un giudizio, una valutazione dell'operato della ANP, e il secondo è una semplice constatazione del fatto che il trattamento riservatoti dallo Stato di Israele, dall'esercito israeliano, di fatto dimostra che qualunque osservatore internazionale o comunque qualunque presenza esterna venga in qualche modo bandita proprio per impedire che si conosca lo stato di oppressione del popolo palestinese.
Sì, parto da quest'ultima constatazione perché è assolutamente vera, mi è stata palesata dal dirigente del Mossad, che se ne vada, smetta di, insomma, di curiosare nei nostri affari, e se ne torni in Italia. Quindi hanno avuto quantomeno l'ultimo, che essendo un dirigente ha avuto l'onestà di esplicitare quanto stava dietro. Sì, ha dato assolutamente fastidio che ci fosse una persona consapevole, non plagiabile, e che comunque riportasse questa, cioè con uno spirito critico enorme. Io devo rilevare che il 21 dicembre ero stata comunque prelevata prima dalla security palestinese, a proposito di come si muove l'ANP, che ha questi coordinamenti con la security israeliana, perché per l'appunto i sionisti avevano chiesto di fermarmi, avevano chiesto loro di fermarmi, di fermare il mio operato, perché mi trovavo a Nablus, altrimenti insomma avrebbero provveduto loro. Purtroppo l'autorità nazionale palestinese ha veramente, in quanto governo dico, ha veramente pochissima voce in campo, poca o nulla. Ha creato una corte di fedelissimi intorno a sé, ma rispetto poi a tutta la situazione è assolutamente impotente, uno stato fantoccio. Non è nemmeno uno stato, perché non ha nemmeno i confini, non ha nemmeno, diciamo, le caratteristiche dello stato borghese, però una borghesia, quindi questa cosa, una borghesia parassitaria al suo interno. È una situazione molto complessa, il partito unico, diciamo Fatah, comunque è spaccato all'interno e con molte correnti, alcune delle quali sostengono la resistenza. La situazione è complessa, non è univoca, non si può interpretare, diciamo, con una sola linea di analisi. Per esempio oggi è morto, è stato ammazzato dagli israeliani un uomo che era un compagno, è scritto al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che aveva condotto un'operazione contro un autobus di coloni, però era un era della polizia palestinese, per cui anche c'è questa linea di faglia poi in realtà rispetto alla resistenza, rispetto a Fatah. La situazione è molto complessa, sicuramente i palestinesi sono insoddisfatti rispetto al loro governo, appunto, non riesce nemmeno a gestire le risorse che gli vengono comunque elargite col contagocce dallo stato occupante, perché c'è anche questo, cioè spesso vengono trasferiti, cioè i fondi vengono trasferiti da Israele alla Palestina, che a sua volta li deve redistribuire tra gli addetti, per esempio tra i lavoratori, eccetera, o per i servizi. Ma la situazione è insostenibile. Per gli accordi di Oslo in poi è stata sempre peggiorando. Ci sono delle città che sono delle bolle di normalizzazione, tipo Betlemme, dove c'è un fortissimo turismo, molto aperto all'internazionale, Ramallah, dove c'è il governo, c'è questa forma di borghesia, sembra di stare a New York, insomma, sono tutti locali, e poi invece ci sono i campi profughi, ci sono le città assediate, quindi molto frastagliata.
Quindi una situazione nella quale possono convivere a pochi chilometri di distanza delle città turistiche, magari super sorvegliate e pattugliate, e a pochi chilometri di distanza trovarsi dei campi profughi sovraffollati dove sono sospesi qualunque tipo di diritto civile, umano e anche diritto sociale.
Sì, il caso di Betlemme che ti facevo, io ero nel campo profughi di Deisha, che dista 3 chilometri, io a Betlemme ci andavo a piedi. Sì, assolutamente sì.
Allora Stefano, noi vorremmo chiudere questa intervista con una forma di appello. Che cosa possiamo fare noi in Italia a favore della resistenza del popolo palestinese?
Intanto far girare il più possibile le informazioni, tenere i contatti, tenere alta la soglia di attenzione, di coscienza. So che non è più come si diceva, non è più come un tempo, però insomma abbiamo sempre detto, diciamo, che Israele è il nostro futuro prossimo. Tutto ciò che poi viene sperimentato lì è una forma semplicemente di imperialismo avanzato, e quindi cercare di far capire anche alle nostre classi subalterne che le questioni sono assolutamente collegate, e che è una situazione veramente insostenibile ed esplosiva. Ma non si tratterebbe di solidarietà, diciamo, monodirezionale, bensì essere consapevoli di essere sulla stessa barricata, ecco.
Noi ringraziamo Stefania, una compagna arrestata in Palestina, subito estradata, alla quale è stato perfino impedito un regolare processo, accusata di terrorismo e espulsa dallo Stato di Israele. Stefania, la ringraziamo, le auguriamo un buon ritorno, insomma, in Italia, e speriamo di poter tornare su questi argomenti con lei nelle prossime settimane. Da Radio Grad, un saluto a tutte e a tutti.
Radio Grad, la radio libera e resistente.